Vediamo ora qual è il piano di campionamento del focus group, cioè il piano di campionamento delle persone da includere nel gruppo. Le procedure impiegate per selezionare le persone da includere nel gruppo, nel focus group, possono essere raggruppate in due categorie. Abbiamo le procedure probabilistiche e non probabilistiche. Allora, vediamo le procedure probabilistiche. La selezione si basa sull'impiego di una lista di candidati e il ricorso alla selezione casuale dei nominativi mediante interviste telefoniche. Diciamo che il ricorso a una lista di nominativi costituisce la procedura di selezione più semplice. Disponendo quindi di una lista di persone, queste vengono interpellate e possono essere individuate con una, diciamo, procedura di estrazione casuale, che può essere un campione casuale semplice o un campione casuale stratificato. Però non sempre vi è una lista con dei nomi e il recapito delle persone che si intende inserire nel focus group. Poi abbiamo un'altra procedura probabilistica di selezione dei nominativi che prevede la conduzione di un congruo numero di interviste telefoniche ricorrendo a una procedura di selezione casuale degli interlocutori. Quindi alle persone raggiunte si rivolge una serie di domande che servono per stabilire se l'interlocutore ha un profilo corrispondente a quello che ci interessa, a quello desiderato. Poi abbiamo le procedure non probabilistiche. Le più diffuse appartengono alla famiglia del campionamento a scelta ragionata. A questa si aggiunge lo snowball e la nomination, l'individuazione dei casi da interpellare guidata dalle indicazioni dei testimoni qualificati. Quindi con la nomination si chiede a uno o più dei testimoni qualificati di fornirci una lista di persone che abbiano un profilo corrispondente a quello che ci interessa. Poi c'è una terza procedura che è meno convenzionale, che prevede il reclutamento delle persone in un luogo che qualifichi in maniera inequivocabile le caratteristiche dei presenti, per esempio l'uscita da un cinema, un pronto soccorso e così via. Poi abbiamo ancora un tipo di, sempre nelle procedure non probabilistiche, un tipo di campionamento cosiddetto di convenienza. Campionamento di convenienza che può avvenire in due modi, il cosiddetto campionamento opportunistico, piggyback, oppure il ricorso ad annunci su giornali e riviste. Allora, nel primo caso del campionamento cosiddetto opportunistico, i gruppi di discussione vengono costituiti associando questa iniziativa a un'altra attività che porta un gruppo di persone a incontrarsi. Quindi ci si trova appunto in un determinato contesto dove già ci sono le persone. Mentre il secondo, il ricorso ad annunci su giornali e riviste, costituisce in assoluto, diciamo, la procedura meno appropriata. Di norma, se si ricorre a questa soluzione, la partecipazione a un focus group viene associata al riconoscimento di un compenso. Andiamo a definire il numero di gruppi appropriato alla finalità della ricerca. La teoria che sta alla guida del processo di costruzione del campione è quella che emerge man mano che si procede con la conduzione e l'analisi del focus group. Il principio, diciamo, che guida questa procedura è quello della saturazione teorica. Quindi, secondo questo principio, si decide di sospendere il processo di incremento della base teorica quando il contributo alla costruzione della teoria emergente, che potrebbe essere ottenuta dalla condizione di un ulteriore gruppo di discussione, risulta nullo o estremamente modesto. Ecco, la saturazione teorica, cioè avete praticamente raggiunto il livello di conoscenza teorica massimo su quella questione che state studiando. Questa situazione appunto si ha quando il moderatore è in grado di anticipare quanto verrà detto nel gruppo che conduce. La pratica di ricerca suggerisce che per arrivare alla condizione di saturazione teorica è necessario condurre almeno 3 focus group per ciascuna categoria rilevante. Quindi l'orientamento appunto è quello di arrivare a raggiungere questa saturazione teorica dopo che si sono condotti almeno 3 focus group. Dunque, vediamo il grado di strutturazione. Quindi della progettazione dello studio fa parte anche la definizione del grado di strutturazione del focus group e dello stile di conduzione, che è conseguente proprio alla strutturazione del focus group. Allora, abbiamo la forma autogestita del focus group, risulta appropriata quando l'intento dello studio è prevalentemente di tipo esplorativo. Quindi è utile per lo studio di alcuni aspetti formali della discussione, come ad esempio l'analisi dei processi di costruzione del consenso, l'osservazione dei metodi cui gli individui fanno ricorso per identificare somiglianze e differenze tra le posizioni che emergono nel corso della discussione. Poi abbiamo la forma moderata del focus group, che risulta più appropriata quando la domanda cognitiva ha una sufficiente specificazione e quando il confronto tra le discussioni condotte nei diversi gruppi è decisiva per l'analisi e l'interpretazione dei materiali empirici prodotti. Poi soffermiamoci anche sulla traccia, quindi la conduzione dei focus group moderati prevede la definizione dell'itinerario lungo il quale il moderatore dovrà, diciamo, accompagnare il gruppo nella discussione del tema della ricerca. E quindi si può stilare una lista di domande, di stimoli verbali e non verbali, da sottoporre in un ordine determinato al gruppo. Oppure cosa si può fare? Si può anche predisporre una scaletta che contenga i temi che il gruppo dovrà affrontare, senza predisporre né l'ordine né le modalità con cui il moderatore le offrirà al gruppo. La conduzione guidata da una scaletta consente una discussione più fluida, ma può creare qualche difficoltà nella comparazione tra i materiali prodotti nei diversi gruppi di discussione. Per quanto riguarda i contenuti e la struttura della scaletta utilizzata per la guida della discussione, dobbiamo fare attenzione ad alcune misure alle quali bisogna attenersi, quindi alcune regole, diciamo, alle quali bisogna attenersi. Prima di tutto, le domande e gli stimoli devono essere definiti con particolare cura, quindi domande, immagini, diapositive, filmati e così via. Poi, le domande e gli stimoli devono essere contenuti nel numero, quindi non devono essere più di 12. Poi ancora, le domande devono essere brevi, chiare e precise. E ancora, gli interventi del moderatore devono indirizzare la discussione verso le esperienze concrete dei partecipanti e quindi non su questioni astratte. Quindi deve riferirsi ad esperienze concrete. Nella progettazione della discussione occorre anche prevedere una breve presentazione del tema e del gruppo chiamato a discuterlo. Quindi le prime domande devono essere costruite in modo da consentire a ciascuno di intervenire facilmente. Poi il cuore della traccia sarà dedicato ai temi chiave della discussione, che sono articolati in due o tre dimensioni. E la traccia dovrà prevedere la chiusura della discussione con la restituzione al gruppo di una sintesi della discussione. Quindi un po' ripropone quello che abbiamo già detto quando abbiamo parlato della sequenza delle domande del questionario strutturato, in cui all'inizio abbiamo delle domande che sono semplici, che sono costruite in modo da consentire a tutti di intervenire facilmente in modo da avviare l'interazione, mentre il cuore della traccia viene dedicato ai temi chiave della discussione. Quindi appunto poi alla fine la chiusura della discussione prevede una restituzione al gruppo e quindi della sintesi della discussione. Accanto alle domande aperte è possibile anche inserire alcuni stimoli più strutturati, per esempio redigere delle mappe cognitive oppure delle frasi da completare e così via. Diciamo che la progettazione della traccia non deve essere considerata come un vincolo insormontabile, perché ci si può mettere mano e riformulare alcuni stimoli, aggiungerne altri e così via. È utile anche predisporre un questionario conciso con una decina di domande con i dati strutturali dei partecipanti, che ha lo scopo di costruire il loro profilo sociale. Il questionario quindi viene compilato alla fine del focus group con l'indicazione del nome che è stato usato nel corso della discussione, perché appunto ad ognuno viene attribuito un nome con cui viene identificato nel corso della discussione. Il moderatore, vediamo la figura del moderatore. Il moderatore deve essere percepito dalle persone del gruppo come una persona alla quale si può consegnare la propria esperienza nella convinzione di essere capiti e accettati. Quindi il moderatore non deve essere percepito come altro rispetto alla cultura alla quale le persone del gruppo appartengono. È necessario che il moderatore possegga un livello di conoscenza del tema congruente con lo stile di conduzione prescelto. Per quanto riguarda il luogo più appropriato alla discussione deve essere quanto più possibile neutro. Quindi il luogo non dovrà trasmettere ai presenti l'idea che alcune opinioni siano preferibili ad altre. Il luogo dovrà essere facilmente raggiungibile e mettere le persone a proprio agio. La discussione dovrà venire registrata e quindi la disposizione delle persone è consigliato appunto che sia quella di semicerchio o a ferro di cavallo, in modo che tutti possano vedersi e che tutti possano vedere il moderatore. Poi si parla anche di studio pilota, cioè lo studio pilota può essere condotto simulando la discussione progettata con un gruppo di ricercatori esperti sia del metodo sia del tema in studio, oppure con un gruppo di testimoni qualificati competenti sul tema. Si può anche procedere nello stesso modo con un gruppo costituito dal tipo di persone che si intende interpellare. Le indicazioni emerse dallo studio pilota serviranno a mettere a punto la traccia e a definire le modalità di conduzione più adeguate. Bene, con questo ho finito di parlare del focus group. Passiamo ora ad analizzare un'importante tecnica di raccolta delle informazioni, alla quale abbiamo già anche accennato in precedenza nel corso di tutte le nostre lezioni, però in questo momento ci soffermiamo in modo più approfondito e parlo dell'osservazione partecipante. L'osservazione partecipante. Con osservazione, innanzitutto, possiamo intendere la tecnica principale per la raccolta dei dati sul comportamento non verbale. Con osservazione partecipante intendiamo non una semplice osservazione, ma un coinvolgimento diretto del ricercatore con l'oggetto studiato. Perché diciamo quindi osservazione e perché partecipante? Diciamo osservazione perché questo implica il guardare e l'ascoltare. Ma nello stesso tempo questa tecnica comporta un contatto personale e intenso tra soggetto studiato e soggetto studiante, quindi un'interazione prolungata che può anche quindi durare anni, con un coinvolgimento, quindi partecipazione, del ricercatore nella situazione oggetto dello studio, che ne rappresenta l'elemento distintivo. Quindi il ricercatore osserva la vita e partecipa della vita dei soggetti studiati. È il secondo aspetto quello che rende questa tecnica diversa dalle altre tecniche di ricerca sociale. Nell'osservazione partecipante, infatti, il ricercatore scende sul campo, si immerge nel contesto sociale che vuole studiare, vive come e con le persone oggetto del suo studio, condivide con loro la quotidianità, le interroga, ne scopre, diciamo, le speranze, le pene, le concezioni del mondo, le motivazioni all'agire, al fine di costruire, di sviluppare quella visione dal di dentro che è il presupposto della comprensione. Quindi ci sono due principi di fondo di questo approccio. Il primo è che una piena conoscenza sociale si può realizzare solo attraverso la comprensione del punto di vista degli osservati, degli attori sociali, attraverso un processo di immedesimazione nelle loro vite. E poi il secondo principio è che questa immedesimazione sia realizzabile solo con una piena e completa partecipazione alla loro quotidianità, quindi in un'interazione continua e diretta con i soggetti studiati. Come possiamo quindi definire l'osservazione partecipante? Allora, la definizione può essere questa: l'osservazione partecipante è una strategia di ricerca nella quale il ricercatore si inserisce, uno, in maniera diretta e due, per un periodo di tempo relativamente lungo in un determinato gruppo sociale, tre, preso nel suo ambiente naturale, 4. Instaurando un rapporto di interazione personale con i suoi membri, 5. allo scopo di descriverne le azioni e di comprendere, mediante un processo di immedesimazione, le motivazioni. Vedete che in questa definizione ci sono vari elementi da cogliere. Il primo è che l'osservazione deve essere condotta dal ricercatore in prima persona, quindi non può essere delegata, se non può essere demandata ai rilevatori, come ad esempio succede nell'intervista campionaria. Poi la seconda caratteristica, il periodo di partecipazione al gruppo studiato deve essere relativamente lungo, e quindi parliamo di mesi fino a qualche anno. Poi che cosa osserviamo? Questa partecipazione avviene nell'habitat naturale del gruppo e non in un ambiente artificiale ricostruito per facilitare il lavoro di ricerca. Ancora, cosa osserviamo? Il ricercatore non si limita ad osservare dal di fuori, ma entra in interazione, interagisce con le persone che studia. E la finalità è descrivere e comprendere nel senso weberiano, cioè di riuscire a vedere il mondo con gli occhi dei soggetti studiati. Quindi, in questa prospettiva, il ricercatore non deve temere di contaminare i dati attraverso un processo di interpretazione personale e soggettiva, poiché la soggettività dell'interazione e di conseguenza dell'interpretazione è proprio una delle caratteristiche della tecnica. Quindi coinvolgimento e immedesimazione non sono da evitare, ma sono cercati. E in questo processo di coinvolgimento il ricercatore deve riuscire a mantenere un equilibrio fra due casi estremi. Cioè c'è il pericolo di sbilanciarsi da un lato, diciamo, ad un estremo troviamo il farsi coinvolgere il meno possibile nella situazione sociale studiata, quindi avere quasi una sorta di diffidenza su quello che i componenti della società raccontano e del loro mondo, e quindi un eccesso di distacco, se vogliamo, e dall'altro c'è, al contrario, il fatto che vi possa essere un'immersione totale in questa comunità, in questa società che si sta studiando, e quindi un'immersione totale che, come dire, è talmente appassionata che porta ad una identificazione con gli schemi di vita degli osservati, e quindi questa posizione è l'estremo opposto e comunque non è quella auspicabile. La soluzione probabilmente di questo dilemma coinvolgimento-distacco sta in un equilibrio fra le due prospettive. E allora, se da un lato un'eccessiva distanza ci impedisce la comprensione, anche l'immedesimazione completa può essere di ostacolo, in quanto la peculiarità del ricercatore sta proprio nel saper portare nella situazione studiata interrogativi che nascono dalla sua cultura e dalla sua esperienza. La tecnica dell'osservazione partecipante nasce nella ricerca antropologica, a cavallo tra il XIX e il XX secolo. Fu l'antropologo inglese d'origine polacca Bronisław Malinowski a codificare nell'introduzione ad Argonauti del Pacifico occidentale, che è stato definito il libro della genesi dell'antropologia moderna, i principi di questo approccio. In quella dissertazione egli metteva definitivamente in crisi il modello tradizionale dell'antropologia ottocentesca, che vedeva i nativi come dei selvaggi primitivi da educare alla civiltà occidentale. Quindi introduceva come obiettivo proprio afferrare il punto di vista dell'indigeno, il suo rapporto con la vita, per rendersi conto della sua visione, del suo mondo. E Malinowski condusse le sue ricerche nelle isole Trobriand, a nord della Nuova Guinea, e il suo modello appunto consisteva in lunghi periodi di soggiorno, anche superiori all'anno, nelle società primitive, vissuti condividendo la vita in queste società e interrompendo per tutta la durata dell'osservazione ogni contatto col mondo occidentale. E con la scomparsa delle società primitive, l'antropologia ha spostato i suoi interessi sullo studio delle società moderne, mettendo a fuoco delle specifiche aree sociali e culturali, che vanno ad esempio dall'antropologia urbana all'antropologia della medicina, e nello stesso tempo il suo modello di ricerca è stato adottato anche da altre discipline come la sociologia. In particolare, in campo sociologico va ricordata l'importante esperienza della scuola di Chicago negli anni 20 e 30 sotto la guida di Robert Park, che realizzò presso il Dipartimento di Sociologia dell'Università di Chicago tutta una serie di studi sulla società urbana americana, in particolare con un occhio attento ai fenomeni della devianza e della marginalità sociale, che tuttora rappresentano un punto di riferimento fondamentale per la storia e lo sviluppo della ricerca sociologica. L'intento di Park era proprio quello di applicare allo studio delle culture urbane lo stesso approccio che antropologi come Francis Boas e Robert Lowy avevano impiegato per studiare gli indiani d'America. E queste esperienze hanno arricchito e sviluppato il modello iniziale di Malinowski, anche se hanno lasciato sostanzialmente inalterate le caratteristiche di fondo, cioè la residenza in loco dello studioso, la condivisione della vita dei soggetti studiati, l'osservazione nell'ambiente naturale dell'interazione, l'uso di personaggi chiave come informatori.